Sales and Butter, il podcast che parla unicamente e solo di sales. Oggi abbiamo qui con noi il general manager di Skechers, Sergio Esposito. Benvenuto, come stai?
Bene, grazie. Leggero disagio per la cuffia che schiaccia i pochi capelli che ho, ma per il resto tutto bene.
Ma stai perfetto, stai perfetto. Siamo perfetti.
Sei amorevolmente bugiardo, ma la prendo per buona.
Eccola, iniziamo benissimo. La prima domanda che ti faccio è: qual è la prima cosa che hai venduto nella tua vita?
Questa è una domandona, però me la dovevo aspettare. A pensarci bene sono leggermente incerto. Non ricordo se la prima volta da studente universitario mi sono inventato tipo dei mini quadretti con dei puffi, ho provato a venderli nel corso secondigliano, nell'immediata periferia napoletana, ottenendo un successo rimarchevole, tipo che ne avevo fatti 100 e non ho venduto uno. Infatti ho invaso le case di tutti i zii e i parenti. Oppure più realisticamente collaborare con mio padre e mio zio a collocare spettacoli per il circo piuttosto che per Holiday on Ice in giro per le scuole napoletane. Una di queste due.
Bellissimo e particolare.
E poi dopo, anzi, un pezzetto, ma ripeto, non ricordo cronologicamente come fossero piazzate, vendere gastronomia tedesca sempre con una persona di famiglia. Una di queste tre cose, però tanto strada.
Hai parlato di circo, quindi di arte, e spesso nei film, quindi diciamo nell'arte, si parla di sales. Mi piace citare una scena di un film, in The Wolf of Wall Street, dove Leonardo DiCaprio, come esercizio per i suoi scagnozzi, per le sue leve, cerca di fargli vendere una penna. E secondo te, nella vendita, quanto è importante la preparazione, la conoscenza e lo studio dell'interlocutore?
Credo che il tema della preparazione nel contesto delle vendite sia diventato sempre più, come dire, vorticosamente più importante negli ultimi anni. Perché, come dire, i cosiddetti touch point, le opportunità per il consumatore e per il mercato intermedio, quindi che si tratti di retailer piuttosto che di consumatore finale, si sono moltiplicati a dismisura, manco a dirlo, a braccetto con la digitalizzazione. Prima sembrava fondamentale o irrinunciabile soltanto una preparazione molto verticale, molto granulare sul prodotto. Adesso un buon venditore, ma poi devo aggiungere una cosa sulla definizione buon venditore, un buon venditore sembra non poter essere tale se non ha un'apertura di vedute e una visione laterale ampia di tutto ciò che succede, non solo nel mercato di riferimento, ma anche in mercati adiacenti o anche totalmente, alieni a quello che vendi direttamente. La moltiplicazione di touch point ha imposto questa cosa, il viaggio che fa il consumatore o anche il retailer dall'idea di acquistare qualcosa all'acquisto definitivo è disseminato di opportunità di contatto, e queste opportunità di contatto devono essere nella cassetta degli attrezzi di chi prova a vendere. È un lavoro tremendamente più difficile che in passato. Il venditore oggi è un uomo molto più completo di quello di prima. Essere solo verticale sul prodotto che vendi è il minimo sindacale e può clamorosamente non bastare.
Non bisogna quindi essere verticali in questo momento solo sul prodotto, perché il mondo sta cambiando. Ma te, appena sveglio, cosa vendi a te stesso?
Io credo che la risposta debba essere inevitabilmente ancorata ai momenti della vita, nel senso a quello che stai facendo professionalmente. E ad esempio il punto di partenza, due cose fondamentali per quanto mi riguarda. Quando ero venditore in senso stretto mi alimentavo più o meno consapevolmente delle incertezze che alimentano e creano l'adrenalina per i venditori. Che cosa intendo dire? Quando ti svegli la mattina e sei sicuro di andare a chiudere una vendita con uno schiocco di dita, o 5 su 10 ti dice male. Il giorno in cui ti svegli e pensi che 50% di probabilità di chiudere una vendita e non hai particolari aspettative, ti va a bomba. Sto cercando di dire che proprio questa sorta di incertezza, qualche volta latente, qualche volta clamorosa, diventa una sorta di, non voglio dire di droga, ma crea una sorta di assuefazione, per cui questa altalena di emozioni, sebbene tu sia magari un venditore esperto, non ti consente di affrontare le cose sempre con lo stesso atteggiamento. Quindi la prima cosa che pensavo era questa. In altri momenti, nei quali mi occupavo ad esempio di marketing in senso stretto, già pensavo, e credo che quello che succede adesso lo confermi in modo più o meno clamoroso, che ci fosse una tremenda sovrapposizione tra i due territori. Ma veramente una tremenda sovrapposizione. Cioè l'epoca in cui di marketing si parlava in termini evolutivi, come individuare i bisogni, soddisfarli, crearli e tutte queste belle storielle che appartengono un po' alla liturgia storica del percorso che ha fatto il marketing, già sembravano tremendamente sovrapposte a quello che il venditore faceva in senso stretto. Adesso questi due territori mi sembrano, non dico totalmente sovrapposti, ma mostruosamente vicini. torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, un buon venditore non può prescindere da competenze legate, magari non, ripeto, particolarmente granulari, ma da competenze ampie legate alla distribuzione, alla concorrenza, a beni che sono anche soltanto vicini a quello che vai a proporre. Ecco, come dicevamo prima, i touch points sono moltiplicati, il consumatore è cambiato, il mercato intermedio è cambiato, i retailer sono cambiati e soprattutto chi ti ascolta ha la possibilità di ascoltare. Facciamo l'esempio di un venditore nel settore del quale mi occupo io, o meglio, non di un venditore, di un acquirente, che sia un buyer di una grande catena organizzata piuttosto che un cosiddetto mamma and papa shop. Questo signore, questa signora, oppure questo giovane professionista, quando è giovane, ascolta 10, 20, 30 diversi venditori, ognuno dei quali magari è alimentato dalle competenze, le istruzioni e linee guida strategiche di una grande azienda oppure di un piccolo brand locale. Quindi ha la possibilità di assorbire dalla voce diretta, quindi è un è uno su uno da professionisti, una marea di cose. Il rischio più grosso è quello di rimanere nella tua azienda e non sviluppare, come dire, le competenze e la rotondità di conoscenze che ti consente di affrontarli. È come dire che 9 su 10, se non stai attento, ti trovi davanti un interlocutore che ne sa più di te. Ecco perché dicevo, mente aperta e non solo nel mercato di riferimento. Quindi non sono convinto della risposta alla tua domanda, però. A pensarci bene.
Cosa vendi a te stesso? Appena sveglio, ammazzo.
Tutti i giorni, più che vendere, impongo a me stesso una bella dose di ansia, perché quando dai per scontato...
Me l'ha detto, questa come si dice... sapere e non sapere dove si va.
La consapevolezza è saperne sempre a sufficienza, ma non troppo.
Ok.
Cioè, credo profondamente nella storia dell'iceberg. Storiella secondo la quale la punta della piramide o la punta dell'iceberg, in questo caso, sono soltanto, come dire, la parte più incisiva ed evidente delle competenze che ci sono sotto.
Assolutamente, assolutamente. Parlando di iceberg, mi è servito un assist perché voglio
non
fare un
insalata
gioco.
Però da Caesar Salad.
No, l'iceberg è quello del Titanic. Abbiamo detto Leonardo DiCaprio, sì. Quindi da Leonardo DiCaprio all'iceberg ci colleghiamo adesso a un altro gioco, che è un piccolo gioco che voglio farti. Sei stato incaricato di vendere il ghiaccio al Polo Nord. Puoi portarti un oggetto per iniziare la trattativa. Che oggetto ti porteresti e soprattutto come imposteresti la trattativa?
Adesso mi verrebbe da dire la classica domanda che temi ti facciano, no? Perché non sai da che parte partire. La risposta più, come dire, scontata sarebbe mi porterei una macchina per fare il ghiaccio, per evitare la logistica legata a quello che succede attualmente nei trasporti e nella supply chain in generale. Io mi porterei dietro la consapevolezza, ad esempio, che oggi si può andare in vacanza in un igloo piuttosto che in un albergo fatto totalmente di ghiaccio.
Okay.
È come scardinare le credenze convenzionali secondo le quali certe cose, vedi il ghiaccio, non può essere venduto dove abbonda il ghiaccio. E poi credo che forme di servizio e di attenzione alla quantità, alla qualità e alle modalità di somministrazione del ghiaccio potrebbero essere degli strumenti importanti. Bene. Un customer service di valore, capace di relazionarsi bene con gli eschimesi.
Per il ghiaccio, per la gestione del ghiaccio, sì. E tutto.
È troppo banale il prodotto in senso stretto come unique selling proposition. Ci deve essere qualcosa
un
per valore immateriale.
Un servizio, diciamo.
Sì.
Perfetto, perfetto. Eri, ti è mai capitato di vendere un prodotto ma non essere sicuro sia del prodotto che del risultato?
Assolutamente sì, ed è stata una sorta di cartina al tornasole di quanto i preconcetti e le convinzioni legati magari all'esperienza, al percorso professionale che hai fatto, possono diventare delle mostruose palle al piede in chi fa questo lavoro. L'esempio è legato al brand per il quale lavoro attualmente, che è Skechers. Un po' di anni fa, credo che fosse la fine del 2010, Skechers iniziò a proporre dei prodotti molto particolari che erano basati sul concetto dell'instabilità indotta. E noi intendo dire il team italiano, venditori e noi, quindi come management le vedemmo e dicemmo invendibili in Italia, assolutamente invendibili, esteticamente insostenibili. Una consumatrice o un consumatore italiano non compreranno mai un cefalo come quello. Bene, fatturato più che raddoppiato in un anno e le nostre convinzioni scellerate, stupide, da preconcetti puri, furono totalmente spazzate via.
E da cosa dipende questo preconcetto, queste debolezze?
Credo che dipenda dal fatto che il consumatore finale, oltre gli studi, oltre le ricerche, alla fine per fortuna è un essere umano e ti può sorprendere con cose che non sempre puoi controllare. Okay. Io credo che sia prevalentemente questo. E poi ripeto, il fatto di essere convinti, perché la quotidianità ti porta ad essere convinto di capire esattamente tutto quello che succede. Può essere verissimo, ma può anche essere una stronzata gigantesca.
Sì. Una domanda un po' marzulliana, a cui mi hai già risposto in parte già prima. Secondo te è la vendita che aiuta il marketing o è il marketing che aiuta la vendita?
Qui credo di dover, come dire, riallacciare a quello che dicevo prima. Ricordo che quando ero un po' più giovane, quindi era un bel po' di tempo fa, ero profondamente convinto che un buon venditore non potesse essere un bravissimo venditore se non aveva passato o fatto qualche esperienza di marketing, e viceversa. Adesso questa cosa non mi sembra un'idea, mi sembra quasi inevitabile. Sono così sovrapposti questi due territori, anche perché alla fine, molto frequentemente, a parte i touch point convenzionali in termini di advertising, sia esso convenzionale piuttosto che come è attualmente fortemente digitalizzato in virtù della digital disruption, indipendentemente da tutte queste robe, molto spesso l'unico cristiano, l'unico uomo, che soprattutto i retailer ovviamente incontrano, e che racconta il brand, che è un ambasciatore fisico del brand, è il venditore. Quindi molto spesso il venditore, ripeto, a parte il consumatore finale, è l'unico contatto umano che dialoga con la distribuzione per un brand. Quindi mi verrebbe da dire che sicuramente mi verrebbe da dire che quasi non c'è una distinzione tra i due territori. Un uomo che fa un eccellente lavoro di vendita deve avere buone competenze, magari, ripeto, non verticali, non particolarmente granulari, ma buone competenze, ampie vedute, flessibilità, naturalezza nel comprendere che succede in termini di marketing, e avere la consapevolezza che, e qui ritorno un pochino alle radici, marketing è un termine che banalmente viene dal verbo to market, dal verbo americano che è fare mercato. E chi fa mercato più di un venditore? Sto cercando di dire che i due territori sono tremendamente sovrapposti, e soltanto, e questo per me vale anche per gli altri dipartimenti, vale per il customer service, vale sotto certi aspetti anche per il finance. Credo che quindi siano due territori sovrapponibili, e in fondo probabilmente il marketing aiuta molto più il venditore, anche perché il venditore fondamentalmente fa marketing a sua volta.
Skechers è al terzo posto dopo Nike e Adidas come numero di calzature vendute al mondo. Secondo te qual è l'elemento che ha determinato questo successo?
Io credo che nel caso di Skechers sia una verità assoluta dire che nasce dall'intuizione di un padre e un figlio che hanno fatto la storia delle calzature, che sono Robert e Michael Greenberg. Nasce da una passione profonda per il prodotto, nasce da una capacità incredibile di circondarsi di persone fortemente appassionati in relazione a ciò che fanno, lascia da un coinvolgimento personale di tutto il senior management, ma anche il senior management in senso più un po' più allargato in relazione al prodotto stesso, nasce da una agilità organizzativa incredibile e da una capacità di coinvolgere con legami emotivi che vanno oltre i ruoli tutte le persone che ci lavorano. Credo che sia un mix, come dire, quasi da favola nel raccontarlo, ma che è tremendamente autentico. Credo che sia questa, siamo la più, probabilmente, adesso non vorrei esagerare perché i primi due sono mostri sacri, dei quali non mi permetto di parlare, e non è quello il nostro intento in questo momento, ma credo di poter dire che l'essere così radicalmente diversi nell'approccio a condurre comunque una multinazionale, credo che sia quella la differenza profonda, l'aspetto passionale di coinvolgimento e di inarrestabile vocazione all'innovazione. Skechers non si fa mai condizionare dalla propria storia, mai. È costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo, magari banalmente nuovo, ma mostruosamente efficace.
L'ultima domanda che ti faccio è che quando si parla di sales, di vendita, si vede come qualcosa di ostico, di difficile da fare, soprattutto i giovani che si cimentano in questo mestiere, no? Sono spesso molto spaventati, no? Cosa ne pensi di tutto questo? Cosa puoi dire anche ai giovani che vogliono intraprendere questa professione?
Per i giovani, per chi è contemporaneo, che per chi non è un boomer come me, allora, la mia immagine era legata al venditore di Folletto, dove l'immagine che ti si fissava nella mente, nel percepito, era: ti chiudo la porta, non mi romper le scatole. E quella sensazione di potenziale umiliazione credo che fosse devastante per chi voleva fare questo lavoro. Adesso la musica è cambiata, e questo può rendere tremendamente più impegnativo, ma anche tremendamente più stimolante il lavoro del venditore. Alla fine la vendita in certi contesti diventa quasi una specie di magia, ma è una magia comprensibile. Per magia comprensibile intendo dire, e qui mi piace fare un altro esempio su base personale, uno dei primi lavori che ho fatto per una grande multinazionale del settore era fare l'informatore tecnico. Dopo circa 3 anni di questo lavoro mi è stata offerta la possibilità di passare a vendere. Banalmente sto cercando di dire che la migrazione, il passaggio da quel ruolo di informatore tecnico al ruolo di venditore è stata assolutamente seamless. La possibilità di dare e di offrire a retailer strumenti per vendere meglio era poi diventato, come dire, un incredibile passaporto per poi passare a vendergli qualcosa. Assolutamente seamless. Quindi che, Che cosa dire? Assolutamente aspetti di carattere relazionale e la capacità di convivere con la consapevolezza che non puoi improvvisare nulla, ma non è necessario preparare la vendita in senso stretto. Nel senso, ovviamente ti occorrono i parametri fondamentali, gli indicatori fondamentali, in termini, lasciami dire banalmente, di numeri, ma quello che ci deve essere è sempre comunque una forte vocazione all'ascolto e una forte competenza sul prodotto, l'abbiamo detto, prodotto o servizio che sia, ma la possibilità di spaziare, di aprire la conversazione e di tenerla viva anche in relazione a tante altre cose che succedono.
Possiamo dire che allora non bisogna per forza, quando si vende qualcosa, andare lì con la convinzione che si vuole vendere qualcosa, ma appunto ascoltare e vedere chi si ha davanti?
Io direi di sì. Questo un po', se ci pensi, è anche un po' un fatto, come dire, una cosa intimamente legata alla letteratura delle vendite. Cioè, 9 su 10 ti senti dire, se vai a fare un corso di vendite, la prima cosa è ascoltare il tuo interlocutore e capirne le esigenze. Però tutti sappiamo che, a parte, appunto, torno alla liturgia, a parte la liturgia di quello che devi fare prima e di quello che ti è suggerito, poi molto spesso le cose si muovono in direzioni diverse e lì occorre una resilienza fuori dal comune e, perché no, come dire, una proprietà di linguaggio particolare, sempre comunque ancorata a competenze che non siano unicamente legate a quello che vendi. Consapevolezza, preparazione, apertura ad imparare. Qua mi viene in mente veramente il proverbio cinese, no? Che dice che un uomo inizia ad invecchiare quando smette di imparare. Sì, è una magia, ma qua mi viene in aiuto pure Schopenhauer, quando nell'arte del bel vivere dice: una personalità ricca e tanta conoscenza attraggono la fortuna. Questo vale pure per i venditori.
Io, dopo questa citazione, non posso che concludere quell'intervista.
Era di Schopenhauer, non era la mia.
Ah, appunto, nel senso, però l'hai citata te, quindi tanto di cappello. Ringraziamo Sergio Esposito, davvero grazie,
grazie,
è stato interessantissimo, veramente ci ha detto un sacco di cose straordinarie, vedete quante cose racchiude la vendita, il sales, quindi ti ringrazio veramente tanto.
Grazie a voi per l'opportunità.
Noi ci vediamo per la prossima puntata di Sales and Butter.